Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta ce l'abbiamo fatta. Siamo in diretta con la Striscia di Gaza, nonostante le difficoltà delle ultime settimane a raggiungervi giù in Palestina. Oggi speriamo, insomma, di durare almeno quel tempo che ci serve per farci raccontare che cosa sta succedendo. Purtroppo, come al solito, non arrivano buone notizie qua.
Sì. Sì, ciao a tutti, sì, in effetti, vabbè, a parte le linee che funzionano veramente uno schifo, elettricità che qui nella Striscia di Gaza chiaramente manca praticamente sempre. Le notizie in effetti non sono molto buone, in particolare forse anche per come così insomma, riportano dalla West Bank, in particolare nei territori palestinesi occupati dall'altra parte, dove diciamo la situazione sta veramente ormai completamente degenerata. Non so se avete dato un po' di notizie, però insomma ormai da diversi mesi tra incursioni, arresti e uccisioni, soprattutto perché ci sono uccisioni praticamente quotidianamente e con entrate dell'esercito in tutti i territori palestinesi, nei campi, nelle città, nei villaggi, e incursioni dell'esercito, quindi con uccisioni di soprattutto di giovani ragazzi e anche ragazze, diciamo, nei vari checkpoint, incursioni armate anche dei coloni, dove chiaramente entrano sia nei terreni sfasciando, tagliando tutto quello che incontrano, facendosi strada, secondo loro stanno riprendendo il loro territorio, che sono ormai diventate diventata una situazione quotidiana, tant'è che appunto ci sono appelli un po' ovunque per fermare, diciamo, questo tipo di avanzamento, che è una guerra non dichiarata ma di fatto sul terreno praticamente praticata quotidianamente.
Sì, sì, arrivando addirittura, come notizia di lunedì, a rubarsi ad esempio a sud di Jenin 120 pecore, giusto per far capire
l'andazzo, sì, cioè qual è il livello di impunità innanzitutto, sì, ma sì. Così anche di violenza veramente ormai.
Sì, comunque giovani ragazzi uccisi da un colono che l'ha investiti con la macchina, cioè veramente, insomma, sono notizie che purtroppo diamo qui dalla radio, ma che non hanno un riscontro di giustizia, insomma.
Quello, diciamo, è effettivamente la cosa più disarmante e quella per la quale, diciamo, la popolazione, insomma, sta cercando di chiedere aiuto un po' ovunque. C'è da una parte, ci sono sicuramente alcune funzioni delle Nazioni Unite che dovrebbero in qualche modo, insomma, no, denunciare, stanno denunciando di fatto questi atteggiamenti un po' da tutte le parti, però appunto non si arriva a una a un punto che possa riuscire a fermare questa situazione, anzi direi che appunto da quello che si vede all'esterno rispetto al tipo di visibilità che viene data della situazione appunto all'interno dei territori palestinesi è assolutamente niente, zero, non viene detta una parola. Inoltre Gerusalemme, che in questo periodo chiaramente tra le feste ebraiche ma anche le feste cristiane in arrivo eccetera, Gerusalemme è invasa quotidianamente da scorribande, bisogna chiamare, dei coloni fondamentalmente, che entrano ormai tutti i giorni dentro la spianata delle moschee, entrano dentro anche dentro la moschea, insomma, facendo anche abbastanza disastri violenti, perché poi oltre a loro che sono armati, che quindi entrano a decine e entrano anche scortati dalla polizia, in questo caso dalla polizia di frontiera che sta appunto a Gerusalemme Est occupata, quindi e questo è un continuo tutti i giorni, non soltanto il giorno di venerdì, questo ormai è proprio, è veramente, anche questa ormai è diventata una pratica quotidiana. Ecco, la cosa, appunto, l'appello che sta cercando di fare un po' la popolazione civile e anche le varie autorità, insomma, palestinesi, per quanto riescono a denunciare, purtroppo non sta arrivando, diciamo, in questo, fino a questo momento, insomma, alle orecchie di chi può in qualche modo fermare, stoppare questo sopruso, questa situazione indescrivibile. Questo direi, cioè, che è tutto quello che sta succedendo in questo momento, senza aggiungere altro. Purtroppo sono notizie che vengono ripetute in continuazione, qui vengono denunciate in continuazione, però vengono denunciate dai media, dai social media, fortunatamente, insomma, ci sono quelle che in qualche modo fanno un po' girare la notizia, però e chiaramente, ripeto, non sta arrivando laddove deve arrivare questa situazione. Il governo sta andando in carica nonostante le varie problematiche anche all'interno della Knesset, all'interno della formazione del governo venuto su adesso con le nuove elezioni, che diciamo non è che sta funzionando tutto alla perfezione. Probabilmente la destra sta preparando, diciamo, quello che sarà il nuovo governo, per il quale non tutti, anche anche all'interno dello stesso governo, sono completamente d'accordo, tant'è che Netanyahu si è ritrovato a fare un accordo anche con quello che era lo spezzettamento del precedente Likud, quindi con Gantz, su alcune questioni, perché comunque è evidente che la destra, soprattutto, insomma, l'ultradestra in particolare, diciamo, è abbastanza presentabile un po' all'esterno. Adesso non so quali sono, da quel punto di vista, insomma, le reazioni a livello occidentale, a livello così europeo, perché effettivamente, insomma, questi un po' se ne fregano di quello che dicono all'esterno, anche se chiaramente hanno degli accordi internazionali, ma che di fatto, insomma, e rispetto al diritto internazionale, diciamo, non gliene frega niente, insomma, non stanno seguendo assolutamente nessuna procedura del diritto internazionale, quindi anche rispetto agli altri stati europei e occidentali, insomma, non sono molto toccati. Sono più toccati sulla questione di quanta gente far arrivare dentro il loro paese e controllare se di fatto sono veri ebrei o non veri ebrei, perché il governo, insomma, dell'ultradestra, ultraortodosso, desidera, diciamo, una parte super religiosa, tant'è che, come dicevo, appunto, gli screzi che ci sono all'interno del governo attuale sono proprio su anche le regole di vita, diciamo, civile, morale, normale, no, all'interno di Israele. Ci sono delle proteste, infatti, anche qua, perché stanno cominciando a mettere delle regole che non sono ben viste dalla stessa popolazione israeliana.
No, infatti, un'altra cosa che volevo chiederti è che notizia, insomma, di questi giorni è di questo funerale di massa celebrato a Gaza per gli 8 giovani palestinesi annegati davanti alle coste della Tunisia. Sì. Vuoi dirci qualcosa di più? Perché anche quella ha creato un po' di tensione, mi sembra di capire.
Ma sì, di fatto, appunto, intanto il numero, purtroppo, il numero dei soprattutto giovani che escono da Gaza e tentano di fuggire in tutti i modi, diciamo, illegalmente, perché poi di fatto da questa parte, dentro la striscia di Gaza, non è che vengono rilasciati diciamo delle possibilità di movimento. Se vengono rilasciate, vengono rilasciate per andare in Turchia, e è da lì che poi di fatto si muovono come al solito verso il mare, quindi con a bordo di scafisti eccetera eccetera, quindi così come anche tutto il resto dell'umanità immigrata che sta fuggendo dai vari luoghi, anche loro. E sì, siccome è stato alto il numero, ma non è la prima volta comunque, adesso ne hanno parlato, ma ci sono già stati altri, tantissimi altri casi, certo si mischiano con quelli che fuggono da altre zone, che sono qui del Medio Oriente, insomma, che sono l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria soprattutto. E però appunto questi comunque, questi erano cittadini di Gaza, un numero molto alto, e quindi hanno cominciato a parlare anche di questo problema anche qui all'interno della striscia. So che ci sono state appunto delle manifestazioni, delle proteste per la non libertà di movimento anche in questo caso.
Ma proteste rivolte nei confronti ad esempio anche dell'autorità interna?
Ma l'autorità interna in questo caso si muove, per quanto riguarda i passaggi, non è che li decide l'autorità interna esattamente, i passaggi di fatto sono regolati con l'Egitto, che poi insomma dipende dal tipo di visto che possono avere, non è che possono uscire sulla frontiera di Rafah verso l'Egitto in maniera tranquilla, se non hanno o un visto o una motivazione per andare fuori dalla striscia, anche sulla frontiera di Rafah non si può passare. Quindi chi non ha questo visto, chi non ha questa possibilità, diciamo, legale di uscire dal territorio di Gaza, esce clandestinamente, in tunnel e quant'altro, o appunto se riesce ad avere un qualcosa per arrivare alla Turchia, ma anche la Turchia ha ristretto molto le entrate dentro il paese, quindi è tutto illegale. Quindi qui sai, le imbarcazioni non è che si possono muovere tanto, perché se fanno oltre le 3 miglia c'è Israele che comunque gli tira, quindi non è che da qui si possono muovere, per forza si devono muovere clandestinamente, sotto, illegalmente, e in altro modo verso l'Egitto, fuori dall'Egitto, però illegalmente. Quindi non dipende tanto dalle autorità qui interne di Hamas, interne a Gaza, d'altra parte anche dalla parte israeliana, non è che possono, se non hanno un permesso non possono uscire, e poi anche se escono da lì dopo gli tocca un'altra frontiera volendo espatriare, quindi sempre un discorso di permesso e di visto devono avere, diversamente è tutto illegale, cioè fuggono illegalmente, quindi chi ce la fa arrivare fino a un certo punto, però il problema è che c'è il mare, siamo di là dal Mediterraneo, quindi cioè siamo sul Mediterraneo dall'altra parte dell'Europa, quindi sempre il mare ti tocca, ecco, via terra fai ben poco.
Certo, a meno che non passi dai Balcani, quindi pure quella è un giro.
Però non mi sembra che sia una via, anche quella, no, molto, anche quella non è molto garantita e molto sicura per nessuno della popolazione.
No, infatti. Insomma, dicevamo, quindi Gaza comunque assediata, ancora con grossi problemi di energia. Spesso leggiamo e vediamo che si parla anche di crisi, insomma, ovviamente sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista di alcuni beni essenziali, ma anche difficoltà nella sanità e in quant'altro. Come, insomma, che cosa puoi dirci di nuovo rispetto a quello che abbiamo già denunciato tante volte?
Ma sai, da questo punto di vista di nuovo non c'è assolutamente niente. Ci sono state in questo periodo particolare anche manifestazioni di anniversari interni, non ci sono, cioè di nuovo dal punto di vista dell'assedio di Gaza non c'è assolutamente niente, tranne il fatto che, però questo era una cosa che già avevamo anche raccontato, insomma, che escono comunque un numero abbastanza rilevante di lavoratori da dentro la striscia di Gaza, escono con dei permessi, riescono ad andare in alcuni territori del 48, sia in Israele che nella West Bank, per chiaramente con contratti di lavoro, ecco, quindi alcuni lavoratori da quel punto di vista riescono ad uscire sulla frontiera di Erez, lavoratori che poi rimangono fuori magari per tutta la settimana e rientrano, ma perché quello ormai è diventato l'unica possibilità di lavoro all'interno, la disoccupazione insomma si fa sentire, non è cambiato assolutamente niente da quel punto di vista, quindi non è che ci sta un'esplosione di economia che permette, no, alla popolazione interna di poter campare, tant'è che appunto molti se ne vanno anche illegalmente per questo motivo, anche per motivi economici, perché in ogni caso dentro l'economia ancora non è che funziona alla grande. E appunto ecco, l'unica cosa può essere questa, l'unico minimo cambiamento che però aveva già avuto inizio, no, con i precedenti, dopo le precedenti assalti militari, insomma operazioni militari che si erano svolte. È un accordo, diciamo, che va avanti da un anno, è fatto tra Egitto ma anche Qatar e le autorità interne di Gaza con Israele, per il rilascio appunto di un tot di numeri di permessi per i lavoratori, in questo senso. Poi il resto delle frontiere, quelle delle merci, insomma, sono sempre chiuse, aperte e chiuse a singhiozzo, non è cambiato molto, ripeto, l'elettricità da quello che vedo, insomma, non c'è l'elettricità 24 ore al giorno, ancora siamo con il sistema di un tot di ore al giorno. Per zona, ecco, ci sono alcuni momenti in cui alcune zone sono completamente al buio, soprattutto quelle più interne sono assolutamente quasi sempre al buio, quindi poi ci sono le batterie, ecco, il sistema elettricità rimane quello, è ridotto ancora molto al minimo, a metà, metà diciamo della della necessità di tutta la striscia.
Cioè, come dicevi all'inizio, tenuto presente insomma che un po' sulla striscia di Gaza, se uno supera 3 miglia o comunque si avvicina alle frontiere, è ormai quotidianità che insomma i palestinesi vengono feriti e uccisi, però in questo momento mi sembra che Israele si concentra, almeno l'esercito israeliano, soprattutto in attacchi in Cisgiordania, in particolare nei campi profughi. Forse secondo te anche in virtù, a parte il nuovo governo, di questo cambio di direttive normative rispetto alla circolazione in Cisgiordania? Anche per gli stranieri, diciamo.
Ma in parte sì, in parte anche dovuta al fatto che Israele vuole sicuramente tenere più sotto controllo quella situazione, perché è più interna a loro. Gaza è sempre stata, no, la situazione esterna, che quando hanno bisogno poi di sfogarsi bene bene, qui sanno che ce l'hanno sempre qui ferma, e da qui poi arrivano dal cielo, insomma, dal cielo, dal mare, insomma, arrivano in altro modo. La Cisgiordania è una situazione diversa dal punto di vista strategico e logistico per Israele, quindi ce l'hanno all'interno, tant'è che appunto e poi con il fatto che si stanno espandendo, non dimentichiamo che hanno in questi ultimi mesi hanno autorizzato altre migliaia e migliaia di costruzioni di case per anche fuori dalle colonie che sono già attivate, no? Quindi altri nuovi avamposti e altre costruzioni per allargare le colonie, insomma, soprattutto intorno a Gerusalemme. Quindi lì quello che gli interessa è il territorio che sta da quella parte, quindi Gaza da questo punto di vista la lasciano, no? Si concentrano, anzi direi che militarmente, insomma, per il momento non si occupano tanto di questo, proprio perché hanno necessità di occuparsi invece proprio della Cisgiordania, quindi di essere concentrati maggiormente su quel territorio lì. quindi tutto quanto, e questo se ne sono resi conto anche i Gazzavi, insomma, leggono questa situazione, preoccupati anche del fatto appunto che è in Cisgiordania adesso l'attacco maggiore, sembra un po' essere un po' ritornati al periodo dello scoppio della seconda intifada, ecco, tanto per capirci, no? Che è tutto sotto controllo, alcune città addirittura vengono tenute chiuse, i checkpoint vengono tenuti chiusi proprio al passaggio di chiunque, ecco, come quando c'erano i coprifuochi, per capirci, insomma, nell'epoca nel periodo della seconda intifada. E quindi ecco, sì, sicuramente tutta l'attenzione è proprio lì sopra. E poi ripeto, oltre alle decisioni dell'esercito di occupazione, ci sono queste azioni variabili dell'esercito dei coloni, che quelli sono appunto a parte, privati, a parte, fanno da loro, ci pensano loro. Chiaramente l'esercito copre, però ci pensano loro, ecco, e sono effettivamente sono il disastro, il pericolo più grosso, certo. Direi.
No, ti facevo questa domanda perché ad esempio alcuni giorni fa è uscito, non mi ricordo, insomma 3-4 giorni fa, forse qualcosa di più, un articolo di Michele Giorgio su Pagine Estere in cui parlava, articolo poi ripreso anche da altri vari siti, ripreso quantomeno il sondaggio, parlava di un sondaggio fatto da un centro palestinese per la ricerca, la politica, da un sociologo che è Khalil Sikaki, in cui parla di un cambiamento radicale avvenuto in questi mesi nell'opinione pubblica palestinese, in particolare in Cisgiordania, e dicendo che i palestinesi votano, tra virgolette, non essendoci altri strumenti per rivendicare senza negoziati, senza diritti, per la lotta armata, che un po' riprende il tema ad esempio delle organizzazioni della Fossa dei Leoni a Nablus, di altre forme di organizzazione, cioè di giovani palestinesi che cominciano a ripensare anche una maniera diversa di prendere in mano la lotta armata per rivendicare insomma i propri diritti, no? La propria libertà, un percorso di autodeterminazione.
Sì, per questo appunto Israele è abbastanza anche preoccupato da questo punto di vista, quindi c'ha
sì,
a che
no,
fare.
Abbiamo visto che gli arresti, gli omicidi mirati, certo, sono sicuramente aumentati e l'abbiamo denunciati, però mi chiedevo se questo clima, se questa percezione appunto di va avanti, si sente, insomma, come dice questo sondaggio, come racconta Michele Giorgio in questo articolo, oppure se insomma
no, si sente anche oggi, è un'azione che si è svolta tra ieri e oggi, ancora a Nablus, verso le forze di occupazione, quindi verso l'esercito. Altre azioni appunto provenienti da Nablus, rivendicate dalle forze di azione armata, e anche in questo caso la Fossa dei Leoni, nonostante abbiano fatto abbastanza omicidi mirati già nei mesi passati, però appunto vengono, sì, ci sono, queste azioni ci sono quotidianamente, per questo dico c'è molta attenzione da quel punto di vista, vengono le città, vengono anche appunto chiuse proprio da dove, insomma, più o meno cercano di, no, controllano da dove arrivano queste azioni, quindi sì, questo è di fatto una cosa che si sente, che si vede anche, si vede che si sente, si rivedono per esempio in giro, no, tutti gli arresti indiscriminati per strada, e quindi poi gli assalti e i contrassalti. Da questo punto di vista è cambiato molto il clima in questo senso per quanto riguarda la Cisgiordania. Sì.
E nonostante, infatti, sì, indubbiamente. No, perché mi veniva un po' da ridere che di questi giorni anche la dichiarazione dell'ambasciatore cinese all'ONU che invita la comunità internazionale a lavorare per concretizzare la soluzione dei due stati, insomma, questi si svegliano presto.
sì,
a 30 anni dagli accordi di Oslo, invece di dichiararne il chiaro fallimento, cioè, esatto, sì, arriva vabbè, anche l'ambasciatore cinese.
Vabbè, non ci manca anche l'ambasciatore cinese, ma che sa.
Vabbè, a parte insomma queste battute, non so se vuoi anche raccontarci un po' di quelle che sono, visto che stai dentro Gaza, un po' le voglie dei giovani, delle giovani, insomma, se ci sono momenti organizzativi come è stato altre volte, no? Nell'avvicinarsi di queste feste, oppure se quest'anno.
Ma sì, di fatto ci sono diverse attività dentro Gaza, diciamo che in qualche modo soprattutto i giovani, quelli che ci rimangono, hanno decisamente intenzione di fare delle cose, anche perché poi non è che gli resta tanto altro, quindi da quel punto di vista siamo anche in procinto di fare un altro scambio. Uno delle solite carovane, scambi culturali che vengono fatti qui all'interno di Gaza, robe che appunto ci chiedono appunto le varie associazioni giovanili, quindi a breve insomma arriveranno diciamo operatori, operatrici, insomma, che vengono, giovani che vengono quantomeno a incontrare quest'altra parte. E queste sono cose sì che normalmente succedono, diciamo, quando sei dentro Gaza, che non ti arrivano le bombe dall'alto, queste attività quantomeno si muovono. Poi Gaza, sai, è sempre uno di quei luoghi dove cercano tra virgolette di vivere la normalità di un posto assolutamente anormale, però in qualche modo ci devono resistere, ci devono stare, quindi insomma le attività sono quotidiane, bisogna dire che a Gaza non si ferma mai nessuno, ecco, da quel punto di vista. Sembra appunto che ci sia sempre, no, sembra, c'è sempre tantissimo da fare, quindi ognuno insomma fa la propria
parte
in qualche modo, in attesa. Certo, è vero che poi parlando, no, si discute anche abbastanza, soprattutto con i più giovani, le più giovani, la paura rimane, che sono quelli che rispetto agli ultimi attacchi, quindi cresciuti qui adesso con gli ultimi attacchi, ne risentono di più e hanno anche più paura, no? Cercano di analizzare il perché debbano avvenire poi di fatto, no? A un certo punto succede qualche cosa dall'altra parte e badabam, anche se qui dentro non sta succedendo niente, no? Così apparentemente qui la paura è sempre che succeda qualcosa, quindi questa cosa prima o poi arriveranno i tre mesi, prima o poi arriveranno gli attacchi grossi, questa te la dicono tutti, prima o poi arriveranno, ormai è diventato, no, come, cioè è di prassi, come se fosse una prassi che qui prima o poi qualche cosa deve arrivare, quindi questo purtroppo è uno stato d'animo, è uno stato anche psicologico molto pesante, insomma, che in qualche modo cercano di deviarlo, di non pensarci, facendo un po' tutto il loro, così, una vita normale qui dentro. Di fatto qui, ecco, adesso che non sta succedendo niente, ci sono i bar sulla spiaggia, ci sono i ristoranti, ci sono puoi camminare nelle strade, le strade sono tranquille, sono molto sicure, la situazione diciamo è tranquilla, apparentemente tranquilla, a parte appunto i luoghi bui che incontri perché non c'è l'elettricità, però poi per il resto, ecco, diciamo in questo momento la situazione è questa. Poi chiaramente quando poi vai dentro e cominci a parlare, cominci a vedere, insomma, poi è lì che vengono fuori, no, tutte le questioni, diciamo, più le questioni pesanti, e quello che purtroppo la gente si sente ha paura di riviverle ancora.
Sì, un'ultima domanda e poi ti lascio un po' ai tuoi impegni. Un'altra notizia di qualche giorno fa, forse una settimana, è che è stato deciso che il 15 maggio del 2023 sarà, cioè, da lì in poi sarà la giornata della Nakba, no? La prima anniversario è, come dire, ha sancito che il 15 maggio è la giornata, così come il 29 novembre è la giornata in ricordo appunto del popolo palestinese o per i prigionieri, il 15 è sulla Nakba, cosa che ha scatenato le proteste di Israele, ma è anche un recupero di un pezzo di memoria, di narrativa palestinese che sta un po' riprendendo piede a fronte del tentativo propagandistico israeliano di cancellare completamente le proteste nei confronti del film passato su Netflix e quant'altro, no? E quindi sembra un po' una contraddizione. Come la leggi questo dare? Perché ti chiedo questo, perché c'è anche chi mi faceva notare, come dire, vabbè, ma finché sono cose vecchie, storiche, passate, dice, che ci costa ricordare la Nakba come data il 15 maggio?
Insomma,
di tanti, il problema è che oggi non vogliono raccontarla e quindi ho sentito un po' opinioni differenti. Tu come la vedi? Oppure
ma io dico che,
lo sanno, che ne pensano?
Intanto è un po' difficile, continuare a coprirla, perché si può dire che adesso, a parte i palestinesi, cioè chi parlava della Nakba invece che della liberazione di della formazione dello Stato di Israele, sono i palestinesi di fatto, no? Quindi dopodiché hanno cominciato a parlarne un po' dappertutto, diciamo che la storia in qualche modo è venuta fuori, no? È venuta fuori anche violentemente, insomma, molti, ecco, soprattutto da questo punto di vista, giustamente come dici, è uscita fuori soprattutto nei film che sono girati, che stanno girando, tutti quelli che si sono un po' impegnati per recuperare tutta una parte storica che prima, finché lo dicevano un po' di vecchietti che erano gli ultimi rimasti di quell'epoca, nessuno gli dava peso di fatto, no? Diciamo c'è stato un grosso lavoro culturale molto molto importante, probabilmente quello che poi noi chiamiamo appunto quella famosa diplomazia culturale, che è quella che in qualche modo scardina di più tutta la situazione, no? E quindi il mostrarlo probabilmente attraverso altri mezzi che sono oggi sicuramente quelli di video, di cinema, video e quant'altro, insomma, che sta girando e che in qualche modo fa uscire fuori poi le verità raccontate, oltretutto, ripeto, non da tre che non venivano calcolati, ma vengono raccontati poi anche da persone anche più illustri in qualche modo, tra virgolette, no? Purtroppo viene data più attenzione da quel punto di vista, quindi alcune cose stanno uscendo fuori e non si può fare a meno di risotterrarle, nonostante, no, ci sia tutta quella famosa asbara di Israele che in qualche modo ha sempre cercato di coprire tutta una serie di cose.
Vabbè, secondo diciamo me, pure che hanno segretato una serie di documenti,
esatto,
per cui anche
e poi appunto sì, e poi vengono come usano fare gli americani, no? La ci ha sempre fatto così, ha sempre detto ah no, non è mai successo niente, bla bla bla, poi dopo gli è segretati alcuni documenti, è saltato fuori l'ira di Dio di tutta una serie successa, di tutta una serie di cose successe, ma tanto ormai sono passati anni, qui in questo caso quasi un secolo, quindi ecco, voglio dire, qualche cosa dovrai raccontare, qualche cosa di vero, se qualcuno continua a raccontarlo evidentemente c'è, insomma, non è che sono tutti visionari.
No, infatti lo chiedevo perché insomma ho visto che ci sono state reazioni un po' diverse, no? Chi diceva vabbè, ma che ci frega ricordare, chi altro invece ci teneva che pezzi della memoria palestinese, cioè che la Nakba non venisse negata ma riconosciuta anche in termini tra virgolette più istituzionali.
Te lo credo, è anche legata al fatto che qui la situazione non è ancora assolutamente né cambiata né risolta, la Nakba continua giorno dopo giorno, quindi è sicuramente, dal mio punto di vista, è sicuramente importante che in qualche modo, anche se purtroppo molto tardi, anche se purtroppo appunto questa è la situazione, però in qualche modo venga riconosciuta, non è soltanto, non è solo dire vabbè ormai è storia passata, chi se ne frega, no, qui è storia passata che ancora continua, una storia che ancora ha del futuro da questo punto di vista, purtroppo nella stessa condizione. E stanno facendo una pulizia, la stanno continuando a fare questa pulizia, questa NASBA, e se non la fanno completa come venne fatta allora, semi completa, in ogni caso ti chiudono dentro, stanno chiudendo dentro i pezzetti, quindi sempre di catastrofe si tratta, quindi sono dell'idea che sicuramente continuare a parlarne e continuare a parlare di una situazione che sta andando avanti da un secolo sempre nelle stesse identiche situazioni. Non vedo che cosa c'è di diverso da quando nel 48 entravano nei villaggi appunto ammazzando eccetera eccetera, quell'esercito che doveva prendere quelle terre, cosa c'è di diverso con quelli di oggi che sicuramente sono anche più tecnologicamente preparati e più armati di allora, entrano nelle terre e fanno esattamente la stessa cosa, magari non ne ammazzano, ma oddio, dentro casa ne ammazzano anche 1000 insieme, non è che tanto differente, magari nei villaggetti per il momento si sono fermati a un po' per volta, ma poi se li metti tutti insieme, quelli certo. Sono i numeri.
No, infatti dall'inizio dell'anno parliamo di più di 250 palestinesi uccisi, non so quanti arrestati, giusto per fare i conti di fine anno.
Migliaia.
Bene, io ti ringrazio, ti saluto, un saluto col cuore ovviamente a tutta Gaza, a tutta la Palestina, e non so se vuoi aggiungere altro, se no... ci risentiremo.
Andatevi a vedere il film, so che lo state proiettando, che viene proiettato da molti, in molte parti, comunque Erasmus in Gaza, che è sicuramente uno spunto purtroppo, molto interessante.
Purtroppo qui a Roma l'hanno proiettato come ultima volta a lunedì e quindi sì. Adesso dovremo vedere, magari vediamo se si riesce a riportare.
Ci saranno altre visioni, sì. Va bene.
Bene, ciao, un abbraccio e un saluto e
a presto
a tutta casa.
Grazie, ciao, altrettanto, ciao. Freedom for Palestine, freedom for Gaza, freedom for every child, mother and father who are being bombed by the